Carissimi, ben ritrovati per questo nuovo incontro, il decimo della ora di dottrina, di questa iniziativa per cercare di recuperare un pochino gli elementi fondamentali della nostra fede, quindi attraverso una catechesi che si propone di essere comunque semplice per gli ascoltatori, ma anche, diciamo così, pur nei limiti del tempo e della mia persona, che sia il più possibile completa e precisa, perché sapete bene, che questi sono tempi di disorientamento, sono tempi di confusione, quindi, recuperare la nostra fede, riscoprirla, approfondirla, attingendo ai testi sicuri della tradizione della Chiesa e del Magistero è sicuramente di grande importanza. Bene, la scorsa volta abbiamo visto, se ricordate, nel nostro percorso, stiamo commentando il Credo, abbiamo visto la fede soggettiva, quindi l'atto di fede, ora abbiamo affrontato la fede oggettiva, quindi la rivelazione, e abbiamo iniziato la scorsa volta il discorso sulla le fonti della rivelazione. E abbiamo visto già una parte della riflessione sulla Sacra Scrittura e diciamo così, ci siamo portati a casa un aspetto importante, almeno ecco, teniamo questo zoccolo duro della trasmissione scorsa, e cioè che le scritture sono realmente parola di Dio e realmente parola umana. Quindi abbiamo due autori, Dio e l'uomo, e chiaramente c'è una gerarchia tra questi due autori, c'è un'accentuazione chiarissima sull'autore principale delle scritture, che è Dio, ma abbiamo anche visto come sia importante mantenere questo et, cioè non sacrificare né l'aspetto umano né tantomeno l'aspetto di Dio come autore principale delle scritture. Da questo principio, e introduciamo la puntata di oggi, da questo principio discende anche la modalità corretta di affrontare le scritture e di interpretarle. Oggi ci occupiamo un po' del problema appunto della interpretazione delle scritture. Perché vi dico che la puntata di oggi è fortemente legata alla precedente? Perché chiaramente se Dio è autore principale delle scritture, vero autore, e l'uomo a sua volta è l'autore secondario, ma anch'egli vero autore, allora l'interpretazione del testo sacro deve in qualche modo sintonizzarsi con questi due autori. Che cosa voglio dire? Voglio dire che poiché si ha un vero autore umano delle scritture, l'agiografo o un insieme di autori, la ricerca del senso voluto dall'autore, cioè quel senso che l'autore ha voluto dare al testo, l'indagine di questo, è assolutamente non solo legittima, ma imprescindibile. Cioè capire che cosa l'autore ha voluto dire? Quindi si aprono, capite, moltissimi campi di indagine perché bisogna valorizzare competenze linguistiche, filologiche, entrare anche come dire, nel contesto della tradizione rabbinica, il contesto storico, l'archeologia, tutto questo ambito, lo studio del testo, il genere letterario, eccetera, tutto questo è importante per scoprire quello che l'autore ha voluto dire, cioè per scoprire quello che viene chiamato il senso letterale delle scritture, che è il senso fondamentale. In che senso è fondamentale? Non è il più importante, ma è fondamentale perché fa da fondamento per quello che è lo vedremo, senso spirituale delle scritture. Dunque, indagare l'intenzione dell'autore, quello che effettivamente l'autore ha voluto dire, significa indagare il fondamento del significato delle scritture. Attenzione, ne parleremo, ma vi premetto già una precisazione, vi ho un'allerta, cioè quando parliamo di senso letterale delle scritture, non intendiamo un senso privo di valore teologico. Cerco di spiegare ulteriormente. Un certo approccio di tipo storicistico e razionalistico alle scritture ha fatto sì che si arrivasse a un'idea che l'unico senso possibile, condiviso, reale delle scritture sia quello letterale, inteso, attenzione, come privo di contenuto propriamente teologico e privo di elementi sovrannaturali. Cioè, pensate a tutto quello che è successo con l'abolizione sostanzialmente della profezia delle scritture, del miracolo, ma anche per esempio il fatto che gli autori non, come dire, non volevano, pensate, non so, all'interpretazione dell'Antico Testamento che viene fornita spesso da Gesù stesso nel Nuovo Testamento, da San Paolo, e gli autori non volevano in realtà indicare nell'Antico Testamento una tipologia di Cristo, quindi un annuncio di Cristo. E quindi questo, secondo questa interpretazione che riduce il senso letterale, cioè lo spoglia di ogni significato teologico, tutto quello che si può dire, per esempio nella lettura tipologica dell'Antico Testamento, esula dall'intenzione stessa dell'autore, così come anche nel Nuovo Testamento, lo vedremo tra poco, ci sono dei testi che chiaramente richiamano l'Antico e che si propongono di indicare che un certo evento, quindi la persona di Cristo, è il compimento dell'Antico Testamento e di certe figure, di certi eventi dell'Antico Testamento, tutto questo esula dal senso letterale. Quindi, in questa prospettiva, il senso letterale rimane sostanzialmente poca roba, cioè rimane, come dire, come se l'autore, non intendesse fare altro se non, non so, dare coordinate di tipo storico o da un insegnamento morale, mentre non è così, lo vedremo. Ora, poiché Dio è l'autore principale, non oltre al senso letterale, ma innestato nel senso letterale, abbiamo il senso spirituale. Cioè, il senso spirituale mi dice che il senso letterale apre a qualcosa di più del suo significato più immediato. Quindi c'è viene chiamato un sensus plenior, un significato più pieno, più profondo, che deve assolutamente essere indagato in una lettura delle scritture che nasce dalla fede, perché le sacre scritture sono un testo che nascono da un contesto di fede per trasmettere la fede, quindi approcciarsi alle scritture prescindendo dalla fede è un errore incredibile, non è accettabile, proprio perché, come dire, distorce proprio l'habitat vitale dove nascono, crescono, si trasmettono e si interpretano le sacre scritture. Quindi questo senso spirituale è fondamentale e risponde a quella verità di fede di cui abbiamo parlato la scorsa volta, cioè che Dio è l'autore principale delle scritture. E quindi attraverso l'agiografo, attraverso lo scrittore sacro, attraverso il senso letterale, cioè quello che l'autore ha voluto dire, Dio dice anche altro. Anche altro. Adesso vedremo un pochino. Se prendete il Catechismo della Chiesa Cattolica, voi trovate che dal paragrafo 115 al 119 viene appunto spiegato che cosa si intende per i vari sensi della scrittura e viene riportato un distico medievale importante, perché poi verrà riportato anche nel 2010 nell'esortazione di Benedetto XVI, Verbum Domini. Questo distico medievale, probabilmente di Agostino di Dacia, quindi siamo intorno al XII secolo, viene fatto proprio anche dal catechismo. E che cosa dice questo distico? È un distico latino, poi ve lo traduco. È un distico che apre ai quattro sensi delle scritture, di cui uno è quello letterale, tre è una tripartizione, diciamo, gli altri tre sono una tripartizione del senso spirituale. Il distico dice: littera gesta docet, quindi senso letterale, adesso poi ve lo traduco, quid credas allegoria, moralis quid agas, quotendas anagogia, oppure in alcune versioni quid speras anagogia. Che tradotto significa: la lettera, cioè il senso letterale, insegna i fatti, l'allegoria, sottinteso, insegna quello che devi credere, il senso morale, quello che devi fare, cosa fare, e l'anagogia, dove tendere, oppure cosa sperare. Questo distico è un gioiello, veramente, che è stato incastonato poi nel Catechismo della Chiesa Cattolica, spiega come tradizionalmente il senso corretto, la modalità di approccio corretta di interpretazione delle scritture richiede e il senso letterale che fa da fondamento e il senso spirituale in questa sua tripartizione. Un testo anche fondamentale che vi volevo leggere viene dalla Summa Theologica di San Tommaso. Siamo alla prima parte della Summa, la Questio è la prima e l'articolo è il decimo, quindi prima parte, Questio 1, articolo 10. Allora, nel corpo di questo articolo, San Tommaso scrive: l'autore della Sacra Scrittura è Dio. Ora, Dio può adattare a esprimere una verità non solo le parole, cosa che può fare anche l'uomo, cioè anche l'uomo usa delle parole per esprimere una verità, ma anche le cose stesse. Se quindi nelle altre scienze le parole hanno un significato, la Sacra Scrittura ha questo di proprio: che le stesse realtà indicate dalle parole a loro volta significano qualcosa. Dunque, l'accezione ovvia dei termini, secondo cui le parole indicano le realtà, corrisponde al primo senso, che è il senso storico o letterale. L'uso invece delle realtà stesse, espresse dalle parole per significare altra realtà, prende il nome di senso spirituale, il quale è fondato sopra quello letterale e lo presuppone. Una sintesi meravigliosa fatta da San Tommaso. Cioè, siccome appunto l'autore delle Sacre Scritture, dei diversi libri delle Scritture, è Dio, quindi non c'è solo l'agiografo, c'è Dio, non possiamo, ci dice San Tommaso, interpretare quel libro come se fosse invece opera solo di un autore umano. E quindi, ci dice San Tommaso, cosa facciamo noi quando dobbiamo interpretare un testo di un autore umano? Cerchiamo, tra l'altro, il senso letterale o senso storico di quel testo. Cosa ha voluto dire? Quindi, se c'è una difficoltà, la traduzione, se c'è una difficoltà del lessico, quindi la filologia, tutto quello che abbiamo detto e che negli ultimi anni, diciamo, tante discipline che si sono lodevolmente sviluppate in questo senso. Ma poiché Dio è l'autore principale delle scritture, allora Dio non fa solo come gli uomini che usano le parole per esprimere delle realtà, ma lui è capace di usare quelle realtà espresse dalle parole per indicare altra realtà. C'è quindi un duplice rimando. Esempio, il racconto dell'Esodo sul passaggio del Mar Rosso, quindi in senso letterale, ci chiede di indagare che cosa l'autore sacro ha voluto dire. Chiaro? Ma il senso spirituale ci dice anche che non solo Dio interviene per mezzo di Mosè e Aronne a liberare il suo popolo, gli fa attraversare il Mar Rosso, nel Mar Rosso travolge il faraone e il suo esercito. Ma questo episodio Dio l'aveva operato perché esprimesse un'altra Pasqua, un altro passaggio, che chiaramente è quello della Pasqua del Signore. Questa trasposizione noi la celebriamo liturgicamente. È chiaro dunque, cioè il senso spirituale, quindi il fatto che una realtà che indica un'altra realtà e che è possibile perché Dio è l'autore delle scritture, lo stesso Dio che è il Signore della storia e l'autore della creazione, quindi lo può fare e lo fa. Questo passaggio però si fonda sul senso letterale, cioè il passaggio dalla parola alla realtà, quindi dalla parola alla realtà, il senso letterale, dalla realtà alla realtà, il senso spirituale. Questo senso spirituale, ci dice San Tommaso, ha una triplice divisione che non vi sto a leggere perché è quella che abbiamo accennato con quel distico medievale. Sottolinea ancora Tommaso. Siccome il senso letterale è quello che intende l'autore, e d'altra parte l'autore della Sacra Scrittura è Dio, il quale comprende simultaneamente col suo intelletto tutte le cose, non c'è difficoltà ad ammettere con Sant'Agostino, qui cita le Confessioni, che anche secondo il senso letterale, in un medesimo testo scritturale vi siano più sensi. Quindi lo stesso senso letterale, vedete, che non è la mera ricostruzione filologica o storica, ma già apre a più sensi. Questo è molto molto importante. La ricerca del sensus plenior di un testo tratto dalle scritture, quindi delle scritture nel loro insieme, non è un'idea, come dire, sopraggiunta dal nulla, ma è un principio assolutamente radicato nella tradizione della Chiesa, soprattutto nell'esegesi patristica, ma anche nelle scritture stesse. Per esempio, pensate alla grande presenza nei commenti dei padri alle scritture del parallelo tra Adamo e Cristo, cioè tra il primo Adamo e il nuovo Adamo, un parallelo che è presente già nelle lettere di San Paolo, per esempio. Dunque, questo approccio delle scritture, come vedete, è autorizzato dalle scritture stesse e trova ampia risonanza in tutta la tradizione della Chiesa, soprattutto in quella che fu l'esegesi patristica, ma anche per tutto il periodo medievale. Questo è molto importante ricordarselo. Diciamo così, il primo colpo a questa relazione tra le scritture e l'interpretazione che ne viene data dalla tradizione della Chiesa, che quindi apre le scritture a un senso più profondo, al senso spirituale, che poggia sempre, questo bisogna ricordarlo, sul senso fondamentale, cioè il senso letterale o storico. Dunque, la prima spallata, diciamo così, che viene data a questo, non è stata data tanto da Lutero quanto, per esempio, dai Sociniani. I Sociniani che avevano iniziato ad avere un approccio nei confronti della fede antidogmatico, cioè sostenevano che appunto la Chiesa la fede cattolica, la fede cristiana, non doveva essere intesa come un insieme di dogmi, perché questi dogmi non erano fondati sulle scritture. Dunque, vedete che qui c'è un primo approccio che va alle scritture, al senso letterale delle scritture, non solo abolendo il senso spirituale, ma anche riducendo il senso letterale a appunto niente più che una interpretazione, se volete, di tipo morale o moralistico. Quindi le scritture non veicolano verità di fede, non veicolano dogmi. Una, come dire, ulteriore colpo, e potremmo definirlo per certi versi il colpo di grazia, che poi purtroppo è dilagato anche nell'esegesi cattolica, è stato dato da Johann Salomo Zemler, che è, diciamo, un po' il padre dell'approccio alle scritture con il metodo storico-critico. Che cosa, qual era, diciamo, l'idea fondamentale di Zemler? Era quella di ritenere che le scritture non fossero ispirate, o meglio, non fossero ispirate in tutte le loro parti, e dunque una messa in discussione del canone delle scritture, della canonicità dei testi sacri. Esattamente l'opposto di quello che abbiamo visto la volta scorsa, cioè che tutti i testi che vengono elencati nel canone delle scritture in tutte le loro parti sono ispirati. Ora, questa affermazione aveva portato Semler, e questo orientamento da lui inaugurato, a trattare dunque i testi sacri come testi profani, e quindi l'interpretazione autentica delle scritture doveva essere fatta esclusivamente servendosi dei criteri e dei mezzi della critica che possiamo definire profana. È chiaro che in questa prospettiva il senso spirituale è assolutamente sacrificato o derubricato comunque a qualcosa di personale, di soggettivo, ma di non vincolante. E di nuovo il senso letterale viene ridotto e svuotato della sua valenza teologica. Un altro colpo è stato dato sicuramente dall'avvento dello storicismo, cioè di nuovo il metodo storico come l'unico capace di cogliere veramente il senso delle scritture, che sono quindi dei testi puramente storici, puramente storici. Da queste correnti, chiaramente voi capite che non poteva che venirne fuori una rottura tra l'esegesi e la teologia. L'esegesi che doveva appunto spogliarsi di ogni elemento teologico, che non doveva avere un approccio legato alla fede, che doveva in qualche modo trattare appunto il testo sacro come un testo e solo come fosse un testo profano, autolimitandosi nella comprensione del testo, e dall'altra parte la teologia che senza un approccio però fondamentale di appoggio nel testo sacro finisce poi magari per partire come sistema, ma non più radicato nel testo sacro. Un divorzio, voi capite, deleterio. E nella esortazione Verbum Domini di Benedetto XVI vengono fatte delle considerazioni importantissime per cercare di ricucire questo strappo e ritornare a una lettura autenticamente cristiana delle scritture. C'è in particolare il numero 35 dell'esortazione, che appunto denuncia questa separazione che porta a una estraneità tra esegesi e teologia. Ora, quali sono le conseguenze di questa separazione, di questa estraneità? Sono tre, ci dice il testo. Innanzitutto, se l'attività esegetica si riduce solo al primo livello, allora la stessa scrittura diviene un testo solo del passato. Si possono trarre da esso conseguenze morali, si può imparare la storia, ma il libro come tale parla solo del passato e l'esegesi non è più realmente teologica, ma diventa pura storiografia, storia della letteratura. È chiaro che in una tale riduzione non si può in alcun modo comprendere l'evento della rivelazione di Dio mediante la sua parola, che si trasmette a noi nella viva tradizione e nella scrittura. La Bibbia diventa un testo del passato, punto. Secondo, se non c'è questa che viene chiamata l'ermeneutica della fede nei confronti dei testi sacri, cosa accade? Ci dice Benedetto XVI. Al suo posto, cioè al posto dell'ermeneutica della fede, inevitabilmente subentra un'altra ermeneutica. Un'ermeneutica secolarizzata positivista, la cui chiave fondamentale è la convinzione che il divino non appare nella storia umana. Secondo questa ermeneutica, quando sembra che vi sia un elemento divino, lo si deve spiegare in altro modo e ridurre tutto all'elemento umano. Di conseguenza si propongono interpretazioni che negano la storicità degli elementi divini. Abbiamo dedicato, se avete seguito anche i contributi scritti della domenica, abbiamo dedicato una serie di incontri a un esempio eclatante, cioè quella della negazione della profezia, spiegata invece come vaticinium post eventum. Ecco, questo è un esito di un'impostazione di questo tipo, cioè prima si divide l'esegesi dalla teologia, considerano i testi sacri come testi storici e null'altro, e da questo vuoto, a causa di questo vuoto, entra un'ermeneutica secolarizzata che impedisce che si trovino le tracce, diciamo così, del divino nella Bibbia. Vedete come siamo passati da una concezione dove Dio è l'autore principale della Bibbia, addirittura al fatto che in qualche modo il divino, il soprannaturale, non può avere posto nelle scritture. Terzo, una tale posizione, scusate, non può che produrre danno alla vita della Chiesa. Infatti, dice poco più avanti, l'assunzione di tale ermeneutica all'interno degli studi teologici introduce inevitabilmente un pesante dualismo tra l'esegesi, che si attesta unicamente sul primo livello, e la teologia, che si apre alla deriva di una spiritualizzazione del senso delle scritture non rispettosa del carattere storico della rivelazione. Cioè ognuno parte per la tangente, quindi il senso letterale, come dire, si chiude in se stesso e non ammette più il senso spirituale, non ammette più neanche come dire, una lettura teologica delle scritture, dall'altra parte il senso spirituale se ne va e non ha più il fondamento nel senso letterale. Quindi questa unità che aveva accompagnato la Chiesa, pur con oscillazioni più in senso storico, più in senso allegorico, ma sostanzialmente un'idea, come dire, unitaria a motivo della reale presenza dell'autore umano e soprattutto dell'autore divino, bene, viene spezzata questa unità. E infatti il Papa dice che si è creato un profondo fossato tra esegesi scientifica e lectio divina. L'abbiamo visto un po' tutti, cioè come a un certo punto l'esegesi era partita per una tangente e non nutriva più la fede dei cristiani, la fede del popolo di Dio. Ci sono altri testi veramente importanti di questa esortazione, per esempio nel paragrafo 37 che si richiama e si invita a tornare all'ascolto dei padri della Chiesa, al loro approccio esegetico. Viene riportato quel distico che abbiamo citato citato oggi. E ancora, per esempio, nel paragrafo 41 si sottolinea l'importanza della lettura cristologica e quindi tipologica, cioè le figure dell'Antico Testamento che richiamano, che sono un anticipo e spiegano il mistero di Cristo che compie queste immagini e così via. Quindi spero, ecco, di avere in qualche modo aiutato a comprendere come la corretta interpretazione delle scritture non può prescindere dal contesto della Chiesa, non può prescindere dall'ermeneutica della fede, non può prescindere dalla tradizione della Chiesa. La stessa proposizione del canone delle scritture, come vedremo la prossima volta, e qui diciamo, sarà per me il ponte che mi permette poi di parlare in modo un pochino più focalizzato della tradizione, lo stesso canone delle scritture non è dato dalle scritture stesse, ma è dato dalla tradizione della Chiesa. Questo a dire come fondamentalmente i testi sacri nascono nella tradizione della Chiesa e i testi canonici vengono riconosciuti dalla tradizione della Chiesa e non ha senso dunque pensare a un'interpretazione delle scritture che prescinda da questa, tradizione.